Scaffale lavoro, antologia di pagine operaie. . 17:32, un ben trovati, una buona serata anche da parte di Emiliano Sbaraglia. Ringraziamo Maria Antonia Fama e Maurizio Minnucci che ci hanno preceduti nel palinsesto di Radio Articolo 1 anche in questa giornata di mercoledì 21 di dicembre. Un saluto a chi ci segue attraverso i nostri social, la pagina Facebook e l'account Twitter. Vi ricordo che potete anche scaricare la nostra app sui vostri smartphone e velocemente quelli che sono i nostri riferimenti redazionali: il numero di telefono lo 06 400 43376, l'indirizzo di posta elettronica redazione@radioarticolo1.it. un ben trovato naturalmente anche a chi ci segue a Roma in FM sui 103.3. Quest'oggi abbiamo scelto per voi un libro di cui si è tornato a parlare, direi inevitabilmente, in questo ultimo periodo. Ogni tanto ci capita di andare a scavare nelle pubblicazioni più o meno recenti, anche perché il mercato editoriale impone dei tempi febbrili, ma spesso i libri poi vengono dimenticati e tolti dagli scaffali delle librerie nel giro di qualche mese. A noi piace un po' andare a sbirciare cosa si può invece continuare a proporre, e tra questi oggi parliamo dell'ABC della Costituzione, un volume delle edizioni gruppo AEPER, scritto da Rocco Artifoni e Filippo Pizzolato. Noi l'abbiamo raggiunti in collegamento telefonico, quindi diamo il nostro benvenuto a Rocco Artifoni, ben trovato.
Grazie a voi.
E al professor Filippo Pizzolato, ben trovato anche al professor Pizzolato.
Buonasera, ben trovati anche a voi.
Professor Pizzolato, docente di diritto pubblico presso l'Università di Milano Bicocca, Rocco Artifoni, tra le altre cose, tra le numerosissime attività e iniziative, referente per la Lombardia dell'Associazione Articolo 53, oltre che del coordinamento provinciale Bergamo Libera. Io inizierei proprio con Rocco Artifoni chiedendo, naturalmente poi girerò modificandola un po' anche la domanda al professor Pizzolato, però come mai l'ABC della Costituzione, al di là della questione referendaria, è tornata così all'ordine del giorno? Cerco di intendermi meglio. In quest'ultimo periodo un po' siete stati chiamati dappertutto. Ho letto da qualche parte che ad un certo punto eravate diventati una sorta di compagnia di giro insieme anche a coloro del Comitato del Sì. C'è stata, al di là della questione referendaria, magari comunque un'attenzione in più alla nostra Carta Costituzionale?
Beh, direi di sì. C'è, diciamo, due meriti del referendum. Sono uno, di aver, essendo durata la campagna referendaria molti mesi, di aver posto l'attenzione al tema della Costituzione, e la riprova è che poi c'è stata una grande affluenza al referendum. Poi certo in tutto questo ci sono stati atteggiamenti strumentali da più parti, sia nel fronte del sì che nel fronte del no cosiddetto, però è vero che comunque è stata un'occasione per riprendere in mano il testo della Costituzione, e credo sia il sottoscritto che l'amico Filippo negli incontri abbiamo sempre ribadito, abbiamo cercato di parlare con una logica tra virgolette costituzionale, a monte anche della questione esplicita e specifica del referendum, che è il motivo per cui abbiamo fatto questo libro, che è stato pubblicato 2 anni fa, che è tornato dal punto di d'attualità anche adesso. Siamo ormai, sono già state fatte 4 edizioni, stavamo per fare la 5ª edizione, poi ci siamo fermati perché evidentemente bisognava aspettare l'esito del referendum. E adesso andrà in stampa per la 5ª volta, sono già stati venduti 4.700 copie, quindi tutto sommato un piccolo libretto ma con un buon risultato. Il libro è nato dal fatto che, andando nelle scuole soprattutto, sia il sottoscritto che Filippo Pizzolato, abbiamo notato così un'attenzione alla Costituzione ma anche una tra virgolette ignoranza del testo costituzionale. E questo non vale solo per gli studenti, ma forse un po' per tutti. E allora ci siamo riproposti di fare questo libro. Abbiamo scritto 24 articoli, ma non sono gli articoli della Costituzione commentati, sono 24 parole chiave, quindi il testo è particolare per questo, in cui noi abbiamo scelto 24 parole chiave, tra cui, non so, il lavoro, la democrazia, la persona, la libertà, l'uguaglianza. Su ognuna di queste abbiamo cercato di fare un ragionamento su che cosa la Costituzione ci dice su queste parole chiave. Quindi è diventato un po' uno strumento utile, credo, anche per gli insegnanti nelle scuole.
Professor Pizzolato, dato che non abbiamo purtroppo moltissimo tempo, perché le domande sarebbero molte, cerco di entrare subito nel merito. Le è stato chiesto in una recente intervista, e giro la domanda, se si può modificare la Costituzione.
Senz'altro la Costituzione si può modificare, e non solo, è già stata modificata in molti punti. Io credo però che quando ci si pone nell'ottica di mettere mano alla Costituzione, bisogna farlo da un lato con un'attenzione di metodo, a non far mai apparire un'operazione di riforma della Costituzione come un'operazione di potere che qualcuno subisce come atto di sopraffazione. Dunque la ricerca di un consenso molto più ampio di quello garantito dalle sole forze al governo. E secondo, l'interrogazione di fondo, di senso: quando si cambia la Costituzione è perché ci sono dimensioni di potere che bisogna combattere in modo più efficace di quanto le regole costituzionali attualmente non consentano. Allora questa è la domanda di fondo che noi dobbiamo fare a chi vuole cambiare la Costituzione: quali dimensioni di potere si vogliono contenere e con quali strumenti? In assenza di questo progetto io temo che le riforme della Costituzione si riducano a loro volta a operazioni di potere che tradiscono il senso della Costituzione stessa.
E a conferma di quanto ci sta dicendo il professor Pizzolato, io volevo soltanto leggere un brevissimo passaggio della prefazione al libro di Don Luigi Ciotti, che, parlando degli articoli della Costituzione, dice: bisogna metterli in pratica nella vita di ogni giorno, individuale e sociale, privata e pubblica, farli diventare cultura e costume. È lo scopo di questo libro, strumento prezioso per scavare in quelle pagine e trasformare la loro carta in carne viva vissuta. È un po', mi riferisco ancora al professor Pizzolato, è un po' questo il problema che ci ha accompagnato in questi anni. La nostra carta costituzionale spesso è stata scarsamente applicata. Noi ci chiamiamo Radio Articolo 1, ecco, ci sarebbe molto da raccontare in questo senso.
Assolutamente sì, anche perché è proprio l'idea di democrazia che la nostra Costituzione conteneva, che richiedeva un'ampia, una diffusa attuazione, perché la nostra Costituzione interpreta la democrazia come fondata sul lavoro, cioè su una cooperazione seriale, quotidiana dei cittadini alla costruzione della società. E invece la democrazia è stata ridotta a un gioco di investitura del potere, della classe politica, e questo ha alimentato una distanza. Per cui l'attuazione della Costituzione è anche attuazione della democrazia che i nostri costituenti ambivano a radicare, insomma, una democrazia appunto quotidiana, continua, fondata sul lavoro e non sulla scelta di capi.
Rocco Artifoni, proprio ieri, se non erro, è stato recuperato da Articolo 21, dal sito di Articolo 21, un suo articolo, credo apparso la scorsa settimana su Libera Informazione, che parlava di riforme tuttora possibili, ragionava sull'esito referendario e diceva, leggo testualmente l'incipit per riassumere il tutto: nel progetto di revisione costituzionale bocciato dagli elettori con il referendum del 4 dicembre c'erano alcune proposte valide che avevano trovato consensi anche tra i sostenitori del no. Alcuni di questi cambiamenti potrebbero essere riproposti e probabilmente approvati dal Parlamento. In questo modo si potrebbe verificare nel merito sia la sincerità dei promotori sia quella degli oppositori, che spesso hanno giustamente sollevato e anteposto questioni di metodo sul processo di riforma costituzionale. Cosa significa che ci sono delle riforme che ancora adesso potrebbero essere possibili?
Allora, significa per esempio che durante tutta la campagna referendaria si è posto l'accento per esempio sulla velocità di approvazione delle leggi, e secondo me in maniera abbastanza strumentale, adesso che è finita la campagna penso si possa dire tranquillamente, perché come è stato scritto da Tony Barber su un editoriale del Financial Times, il vero problema d'Italia non è di fare più leggi ma di farne scritte meglio e di farne di meno, ma comunque se uno ci tenesse alla velocizzazione del processo legislativo non serve modificare la Costituzione, o comunque non è strettamente necessario, basterebbe per esempio modificare i regolamenti parlamentari per evitare che una legge approvata in un ramo del Parlamento finisca nel famoso cassetto. Se si modifica il regolamento parlamentare e si dice che entro 60 giorni l'altra Camera debba affrontare, prendere in mano e votare la legge approvata nel primo ramo del Parlamento, il problema sarebbe risolto. Siccome il regolamento parlamentare viene modificato a maggioranza assoluta, cioè 50% più uno agli aventi diritto, mi pare che ancora adesso c'è una maggioranza in Parlamento, se questa maggioranza, che è la stessa che a promuovere il referendum, volesse velocizzare il procedimento legislativo, non ha che da fare una semplice votazione di modifica del regolamento parlamentare. Oppure, per fare un altro esempio, si è molto parlato della partecipazione dei cittadini e per esempio il fatto che le leggi di iniziativa popolare non arrivassero mai in votazione in Parlamento. Benissimo, anche qui basta modificare il regolamento parlamentare per fare in modo che una legge di iniziativa parlamentare, quando di iniziativa popolare, quando arriva al Parlamento, entro 3 mesi il Parlamento debba pronunciarsi. Non c'era bisogno di modificare la Costituzione, basta fare questo. Se la maggioranza che ha proposto queste cose l'aveva proposte sinceramente, può dare seguito anche adesso a queste cose. Se invece era solo una cosa infilata nel referendum per cercare di accalappiare qualche voto in più, beh, allora questo cambia il discorso.
Professor Pizzolato, è andata così? C'è stata un'impostazione sbagliata in questo referendum?
Secondo me sì, è stata una riforma nata male, nata come legata alle sorti del governo, e dunque si è attaccata fatalmente all'opposizione che fisiologicamente contrasta il governo con l'opposizione di merito a una riforma che anche nei contenuti era parecchio pasticciata. Per cui insomma l'aver legato le sorti del governo a un atto che fisiologicamente deve essere invece sopra le parti è stato un errore di prospettiva che a mio avviso ha pesato anche sull'esito complessivo.
Io ricordo a chi ci sta seguendo che siamo in collegamento con Rocco Artifoni e Filippo Pizzolato per parlare insieme del loro libro L'ABC della Costituzione. Prima di rivolgere un'ultima domanda ad entrambi, volevo chiedere a Rocco Artifoni, proprio in virtù dell'articolo 53, siamo andati a rileggerlo. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Come mai si è tra i tanti soffermato proprio su questo articolo? Come mai la sua attività si chiama anche per la Lombardia Associazione Articolo 53?
Allora, vi ringrazio la domanda perché è uno degli articoli a cui io tengo di più, perché questo articolo, che è l'articolo sulle tasse, per capirci, sulle imposte, sì, è l'altra faccia della medaglia dell'articolo 2, cioè quello che prescrive il dovere inderogabile di solidarietà politica, sociale, economica. La solidarietà economica si fa pagando le tasse. Noi siamo il paese che insieme alla Grecia ha il record di evasione fiscale, siamo il paese in cui abbiamo una grande presenza delle mafie, in cui si dice che il fatturato delle mafie è di 130 miliardi, la corruzione ci costa 60 miliardi, l'evasione fiscale è valutata intorno ai 180 miliardi, stiamo parlando di centinaia di miliardi che se ne vanno in fumo e che non entrano nella cassa comune. Fisco viene da fiscus, vuol dire cassa comune, cesto in cui si mettono, in da cesto, cioè la cassa comune in cui si mettono i soldi che ognuno dà in base, in proporzione, anzi in progressione in base alle proprie disponibilità. E questo è il problema. Poi noi ci lamentiamo perché non c'è il reddito di cittadinanza, ci sono tante situazioni di difficoltà. perché mancano all'appello tanti soldi. L'articolo 53 è il modo concreto di realizzare la Costituzione, per questo va sempre richiamato al fatto che tutti devono contribuire in maniera adeguata, mentre invece diciamo che in Italia su questo si latita e non si rispetta la legge fondamentale che è la Costituzione.
Un'ultima domanda che rivolgo ad entrambi, diciamo così, anche per interesse personale, dato che mi occupo di insegnamento di materie letterarie nella scuola pubblica, e ritorno al vostro esordio. Siete andati nelle scuole in questi ultimi anni, in quest'ultimo periodo, con questo testo assolutamente utile per introdurre la riflessione sulla Costituzione italiana negli istituti italiani. Però da qualche anno a questa parte è stata reintrodotta la materia di educazione alla cittadinanza, non con l'obbligatorietà dell'ora settimanale, ma diciamo così a discrezione del corpo docente. Non si dovrebbe ripartire anche da un'attenzione maggiore, un'obbligatorietà dello studio della Carta Costituzionale e non soltanto, appunto, in senso più generale, dell'educazione alla cittadinanza nelle nostre scuole? Chiederei prima al professor Pizzolato, in qualità anche di docente di diritto pubblico di un'università, cosa ne pensa.
Ma è una questione oramai dibattuta e antica. È evidente che noi scontiamo questo impoverimento della vita civile e democratica, lo scontiamo anche per causa dell'assenza di una trasmissione della Costituzione nella scuola, e questo è molto più grave se pensiamo che la nostra Costituzione non è solo un'intelaiatura di poteri, non riguarda solo una trama di istituzioni, ma coinvolge anche i cittadini nella costruzione del bene comune, dell'interesse generale. Appunto mi richiamo di nuovo all'idea fondamentale di una democrazia basata, fondata sul lavoro. Ma chi ha insegnato ai nostri cittadini che la Costituzione li prendeva così sul serio, li rendeva così importanti per la costruzione della democrazia? È chiaro che ci siamo abituati a pensare che la democrazia fosse solo un gioco riservato all'elite, al potere. Questo appunto ha prodotto nei fatti quella distanza tra trama dei rapporti sociali e istituzioni, che è la contraddizione vivente della nostra democrazia. E la scuola doveva essere esattamente il primo elemento di cucitura tra i due mondi, tra la società e le istituzioni.
Artifoni, come reagiscono studenti e studentesse alle vostre sollecitazioni costituzionali?
Secondo me molto bene, nel senso che quando andiamo nelle scuole io trovo sempre un grande attenzione, un grande clima positivo. Questo può sembrare strano, ma anche in particolare durante la campagna referendaria, perché io sono stato in 6 scuole durante la campagna. Stranamente, di solito le scuole, quando c'è il momento elettorale, diciamo così, non ti chiamano. Invece sul referendum molti insegnanti hanno pensate che valesse la pena di fare un confronto tra il sì e il no, le ragioni, eccetera. E poi forse anche perché, siccome ci andiamo in queste scuole da 10 anni, hanno pensato bene che, insomma, si è parlato per 10 anni di Costituzione, adesso è il momento in cui c'è da scegliere, ci hanno richiamato, insomma, non è che allora la cosa non era strumentale, tutt'altro, era un momento di approfondimento. Io ho trovato un bel clima, una bella attenzione, i ragazzi sono molto attenti a queste cose, forse perché erano situazioni un po' privilegiate, in quanto c'erano degli insegnanti attenti e quindi li avevano anche formati e ci hanno tenuto a fare questi incontri. Però io sono ottimista su questo aspetto, quindi nonostante che il Ministero, nonostante che nell'insegnamento, insomma, questa cosa è facoltativa, la scuola ci può salvare da questo punto di vista, perché comunque ci sono in giro molti insegnanti bravi, attenti alle tematiche, lo dico anche andando nelle scuole come Libera, molto attenti alle tematiche della giustizia, della legalità e quindi anche della Costituzione. Non è un caso che noi abbiamo chiesto la prefazione a Don Luigi Ciotti e lui ben volentieri ha scritto quella paginetta bellissima che c'è all'inizio del nostro libro. Le cose si tengono, perché alla fine la cittadinanza attiva e consapevole che ci può fare andare avanti in questo paese.
Grazie a Rocco Artifoni, Associazione Articolo 53, Coordinamento Provinciale Bergamo Libera. Grazie ancora.
Grazie a voi.
E grazie al professor Filippo Pizzolato, Diritto Pubblico, Università di Milano Bicocca. Buon lavoro e a presto.
Grazie, buon Natale a tutti gli ascoltatori, a voi, grazie.
Grazie e ricambiamo naturalmente gli auguri ai nostri due ospiti di oggi, autori, lo ricordiamo ancora, del volume L'ABC della Costituzione, edizioni Gruppo Aiper. 17:53 minuti, noi concludiamo così il nostro appuntamento con Scaffale Lavoro di quest'oggi. Vi ricordo, prima di un breve intervallo musicale, il nostro ultimo appuntamento per quanto riguarda il GRL di questo mercoledì 21 dicembre, con le ultime informazioni dal giornale radio del lavoro riguardanti il mondo del lavoro per l'appunto, condotto dal nostro Giorgio Sbordoni. Ringrazio Marianna Lorusso e Ivana Marrone in regia, naturalmente tutti voi che ci avete seguiti. Per quanto mi riguarda, l'appuntamento con Scaffale Lavoro è per domani alle 15:30. L'augurio di una buona serata da parte di Emiliano Sbaraglia, che vi ricorda il nostro sito radioarticolo1.it.